Quello che avete appena sentito è il codice Morse che nessuno vorrebbe mai ascoltare, ma soprattutto quello che nessuno vorrebbe mai inviare. Anche se oggi il codice Morse non è praticamente più utilizzato e i segnali di emergenza per le navi sono ad esempio passati alla tecnologia satellitare con il Global Maritime Distress and Safety System, le frequenze radio di emergenza sono ancora attive e questo codice mette sempre i brividi a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le radio. Come molti di voi avranno già capito, il segnale Morse è quello dell'SOS, che in realtà andrebbe sempre scritto con una riga sopra le tre lettere, ad indicare, come avete sentito, che il segnale va inviato senza pausa tra le lettere, come un unico segnale, una sequenza ininterrotta di tre punti, tre linee, tre punti, da ripetere a intervalli regolari, nella speranza che qualcuno lo riceva. Anzi, a dire il vero, quando viene inventata, questa sequenza non era collegata a delle lettere in particolare, ma era solo una sequenza di emergenza facile da ricordare. In teoria ci sono altre combinazioni di lettere come V, Z, E che corrispondono a tre punti, tre linee e tre punti, ma alla fine SOS risultava più facile da ricordare, associato alla frase Save our souls, salvate le nostre anime, o Save our ship, salvate la nostra nave. Quindi prima è nato il segnale e poi l'associazione con le lettere e la relativa frase. Ma per capire un po' meglio come si è arrivati all'SOS bisogna fare qualche passo indietro. Siamo nel 1894. Un ragazzo di 20 anni, figlio in seconde nozze di un proprietario terriero e di una donna irlandese discendente da una famiglia di distillatori di whisky, sta facendo degli esperimenti scientifici con il suo maggiordomo. Il ragazzo si chiama Guglielmo e suo padre è Giacomo Marconi. Guglielmo ha costruito un segnalatore di temporali, uno strumento che pensa sarà molto utile. Certo, forse non cambierà la storia, ma d'altronde ha solo 20 anni, è autodidatta e non si aspetta certo di fare l'invenzione del secolo, del millennio e del millennio a venire. Il suo rivelatore di fulmini è fatto con un coesore, cioè un tubetto pieno di limatura di nickel e argento, una pila e un campanello. Quando c'è un fulmine, il coesore si attiva e fa suonare il campanello. Per provarlo, visto che i fulmini non sono proprio disponibili ogni giorno, decide di costruire un qualcosa che faccia scoccare una scintilla a una certa distanza. Ma immediatamente realizza cosa ha fatto: ha creato un sistema che fa suonare un campanello a distanza senza fili. Una notte di dicembre chiama i genitori in cantina e glielo mostra: un tasto telegrafico da una parte, un campanello dall'altra. Guglielmo preme il tasto e il campanello suona. Il padre, che non è un ingenuo, pensa ad un abile trucco. Cerca il filo che collega i due apparati. Lo cerca, ma non lo trova. Allora guarda Guglielmo negli occhi e gli dice: se questa cosa funziona, se funziona, sia chiaro, perché lui ancora non ci crede del tutto, potrebbe essere di grande utilità. E gli chiede cosa gli serve per andare avanti con gli esperimenti. Guglielmo glielo dice, Giacomo gli regala tutto il denaro necessario. Dopo poco più di un anno, il maggiordomo Mignani spara un colpo di fucile in aria che cambierà la storia dell'umanità per sempre. A distanza di 3,2 km dalla trasmittente e dietro una collina, senza contatto visivo, il campanello suona. Mignani, o forse è il fratello Alfonso, spara in aria. La storia della tecnologia umana fa un clic in avanti sul suo gigantesco orologio e non sulla lancetta dei minuti. Guglielmo pare si rivolga prima al ministro delle Poste e Telegrafi italiano, Maggiorino Ferraris, spiegando la scoperta e chiedendo fondi. La leggenda vuole che Ferraris non abbia mai risposto, scrivendo sulla busta di Marconi alla Longara, riferendosi al manicomio di Roma. leggenda o verità, Guglielmo capisce subito che l'Italia non è il posto giusto per sviluppare la sua idea. Va in Inghilterra e il 5 marzo 1896 presenta la prima richiesta provvisoria di brevetto, la numero 5028, 21 giorni prima che Russo Popoff faccia la medesima scoperta. La richiesta definitiva sarà la numero 12.039, dal titolo Perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Il 2 luglio 1897 ottiene dall'ufficio brevetti di Londra il brevetto richiesto. Da qui è storia, come si dice. Le radio diventano il mezzo perfetto per comunicare a grandi distanze e soprattutto su quei mezzi che proprio non possono permettersi di essere collegati a un cavo, le navi. Anche perché nel 1901 Marconi dimostra che il segnale, rimbalzando sulla ionosfera, può addirittura scavalcare l'oceano. La prima lettera in codice Morse che Marconi invia è proprio una S. I primi esperimenti sulle navi Marconi li fa nel Golfo di La Spezia. Un giorno, andando a Genova con la sua auto, una Fiat 50 HP, si scontra con un'altra auto frontalmente in una curva che ancora oggi è chiamata Curva Marconi, sul Passo del Bracco, subito dopo Borghetto Vara. L'incidente costerà a Marconi un occhio e una lunga convalescenza. Ma quando si riprende, nel 1907, Marconi fonda la Marconi Corporation e inizia il servizio radio attraverso l'Atlantico, dando la possibilità alle navi in mezzo all'oceano di non essere più sole in caso di avaria o incidente. Tramite la radio possono mandare un messaggio a terra e chiedere soccorso. È una svolta decisiva nella pericolosità e anche nella percezione psicologica di quel viaggio attraverso l'immenso oceano, in cui da sempre i naviganti erano abbandonati a loro stessi e ogni nave doveva poter contare solo sui propri mezzi. Non si tratta però ancora del segnale SOS. Nella circolare 57 della Compagnia Internazionale di Comunicazione Marittima di Marconi, il segnale di emergenza è indicato come CQD. CQ era già il segnale di attenzione per tutti gli ascoltatori, dal francese Secu, abbreviazione di Sécurité, che in inglese suona anche come CQ, ti cerco. E ancora oggi i radioamatori usano CQ come sigla per chiedere attenzione a tutte le stazioni in ascolto. Si pensò quindi di aggiungere una D per distress, che in inglese vuol dire difficoltà, pericolo. Una curiosità, tra i radioamatori si diffuse anche la formula ICQ, ICQ, per dare conferma della ricezione di un messaggio. Gli sviluppatori israeliani della società Mirabilis, che nel 1996 svilupparono la meravigliosa e mai abbastanza compianta chat ICQ in un appartamento di San José in California, si ispirarono proprio a questa formula del linguaggio radio per dare un nome alla loro creatura, a cui molti della mia generazione devono tanto in termini di relazioni umane sulla rete. Ma torniamo agli inizi del Novecento e precisamente al 22 gennaio del 1909. Alle ore 15 il transatlantico RMS Republic, la nave dei milionari come veniva chiamata all'epoca, salpa da New York diretta alle Azzorre per poi raggiungere Madeira, Genova e Napoli, con a bordo 525 passeggeri e 297 membri dell'equipaggio. Alle prime luci dell'alba del giorno successivo, al largo dell'isola di Nantucket, la RMS Republic entra in una fitta nebbia. Il capitano ordina di ridurre la velocità e di suonare costantemente le sirene. Alle 5.47 un'altra sirena viene udita a bordo della Republic. I motori vengono messi indietro tutta, ma dalla nebbia emerge la sagoma della SS Florida, una nave italiana con a bordo 900 profughi del terribile terremoto di Messina, che sperona quasi ad angolo retto la Republic. Due passeggeri della Republic muoiono sul colpo, un terzo è ferito gravemente e morirà in seguito. Anche tre membri dell'equipaggio della Florida muoiono sul colpo. La sala macchine della Republic inizia ad imbarcare drammaticamente acqua e la nave inizia ad affondare inesorabilmente. Con calma e metodo il capitano cerca di evacuare i passeggeri sulla Florida, che miracolosamente galleggia ancora. Ma la Florida è già stracarica e non è possibile ospitare tutti. La tragedia sembra incombere tra le nebbie dell'Atlantico per più di 1700 persone. Ma a bordo della RMS Republic c'è Jack Beans, operatore della compagnia Marconi, con uno dei primissimi esemplari di telegrafo senza fili. L'urto danneggia la cabina radio, ma Beans riesce in qualche modo a farla funzionare, lavorando al buio e per 14 ore invia nell'etere il segnale CQD, finché il messaggio viene ricevuto dal piroscafo Baltic, che cambia la sua rotta e avvisa le altre navi dotate di radio e le stazioni a terra dell'emergenza, dando inizio a una poderosa azione di soccorso che porterà in salvo tutti i passeggeri superstiti. Il giorno dopo, nel porto di New York, Beans viene festeggiato come un eroe e il ruolo di marconista, come si chiamerà da allora, diventa il centro di racconti epici, leggende e una delle figure più importanti a bordo di una nave. L'eco mediatico per Marconi e la sua compagnia è enorme. Il 10 dicembre 1909 a Stoccolma Guglielmo Marconi riceve il premio Nobel per la fisica, condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. Marconi diventa sinonimo di radiotelegrafo e l'omonima compagnia diventa di fatto monopolista di uno dei servizi più importanti per la navigazione, specialmente tra il vecchio e il nuovo mondo, che è un traffico enorme e in costante incremento. E qui iniziano i primi problemi. In Germania hanno iniziato a diffondersi apparati radio simili a quelli di Marconi, ma prodotti da altre compagnie. Marconi sostiene che siano violazioni del suo brevetto, loro sostengono di no. Ma cosa ancora peggiore, chiedono che i loro apparati sulle navi possano comunicare liberamente con le stazioni terrestri e le altre navi. La cosa è tecnicamente fattibile, le onde radio sono di tutti e sono le stesse per tutti, ma la Marconi Corporation ha investito un sacco di soldi nel costruire una rete di stazioni in grado di collegare navi e territori e i suoi operatori sono istruiti a ricevere e ritrasmettere solo le comunicazioni che provengono dagli apparati Marconi e ignorare tutte le altre, tranne ovviamente le comunicazioni di emergenza. Nel 1901, ad esempio, era stata installata dal giornale New York Herald una stazione Marconi sull'isola di Nantucket, al largo del porto di New York, in modo da poter comunicare con i transatlantici in arrivo o in partenza per l'Europa. Nel marzo del 1902, il vapore SS Deutschland stava viaggiando da New York verso Amburgo, con a bordo una radio Slabidarco, l'antenata della Telefunken, e tra gli altri passeggeri il principe Enrico di Prussia, fratello del Kaiser Guglielmo II, che tornava in Germania dopo una visita negli Stati Uniti. Enrico vuole mandare un telegramma dalla nave per ringraziare il presidente americano della recente ospitalità. Affida il suo messaggio al marconista di bordo che lo invia alla stazione di Nantucket. L'operatore di Nantucket nota che la trasmissione non avviene da un dispositivo Marconi, non si tratta di un messaggio di emergenza e come da istruzioni ricevute si rifiuta di inoltrare il messaggio. Dalla SS Deutschland provano a contattare la stazione inglese Lizard, ma anche qui si tratta di una stazione Marconi e l'operatore si rifiuta di inoltrare il messaggio. La cosa crea uno scandalo pubblico e un piccolo incidente diplomatico che però attira l'attenzione internazionale sul problema della interoperabilità tra radio di diversi sistemi. Nel 1903 a Berlino viene organizzato un primo congresso internazionale a cui partecipano Germania, Austria, Spagna, Stati Uniti, Francia, Ungheria, Russia, Inghilterra e Italia. Il tema da affrontare è proprio quello di combattere il monopolio chiuso di Marconi e di conseguenza quello dell'Inghilterra sul traffico radio internazionale. Il congresso si concluderà con un nulla di fatto, vista l'opposizione di Inghilterra e Italia a aderire a una rete internazionale alla pari, e si deciderà di aggiornarsi all'anno successivo. Ma tra una cosa e l'altra, il successivo congresso avverrà solo 3 anni dopo, nel 1906, e ancora una volta Inghilterra e Italia rifiutarono di aprire la rete radio di proprietà Marconi ad un servizio pubblico. Ma qualcosa di nuovo passerà, l'introduzione dell'SOS come segnale di emergenza universale, che tutte le stazioni devono riconoscere e trasmettere, a prescindere dalla tipologia di strumento utilizzato. L'articolo 16° del nuovo regolamento di servizio introdurrà quindi questo nuovo segnale, ideato in Germania, che diventerà ufficiale dal 1 luglio 1908. Ovviamente l'articolo 16° non riporta le lettere SOS, che verranno associate dopo a questo segnale, ma dice semplicemente le navi in difficoltà devono usare il seguente segnale, 3 punti, 3 linee, 3 punti, ripetuto a brevi intervalli. ma già nel 1907 si inizierà a riferirsi a questo codice come SOS, facile da ricordare, immediato e palindromo sia nelle lettere che nel codice, anche se per un certo tempo gli americani lo chiameranno S5S, perché anche il 5 nel codice Morse americano è rappresentato da tre linee. La confusione e anche una certa resistenza da parte degli operatori Marconi al cambiamento dal vecchio CQD di Marconi al nuovo SOS farà anche delle vittime. Un operatore radio di Detroit ricevette infatti un S5S dal vapore in fiamme Clarion l'8 dicembre 1910. Non riconoscendolo come segnale di emergenza, non lo ritrasmetterà, causando la morte di 14 persone. Quando nell'aprile del 1912 sarà la RMS Titanic ad affondare, il marconista di bordo trasmetterà alternativamente il CQD e l'SOS e sarà proprio dopo questa tragedia che si deciderà di porre definitivamente fuori uso il vecchio CQD. Nel 1914 poi verrà anche adottato un altro messaggio di sicurezza, ossia TTT, che però avrà ben poco successo, visto che è di difficile interpretazione, si confonde con la lettera O, e non aveva senso avere più di un messaggio di emergenza. Arriviamo al 1927, quando le comunicazioni radio sono passate dal solo codice Morse alla voce. E anche per la voce è necessario trovare un segnale chiaro, inequivocabile, in grado di essere compreso subito anche in condizioni di ricezione pessime. Il colpo di genio viene, sembra, al responsabile radio dell'aeroporto di Croydon, in Inghilterra, tale Frederick Stanley Mockford. Forse una leggenda e forse no, ma la parola scelta è May Day, con cui in inglese si indica la festa del 1° maggio. La parola, che nella chiamata di emergenza va ripetuta 3 volte, è perfetta. Facile da capire, facile da pronunciare, anche per chi non parla inglese, chiara, inequivocabile. Quando viene inviato un Mayday, gli operatori impongono anche il silenzio radio su quella frequenza, per lasciare libero il canale alle comunicazioni di emergenza. Si dice quindi Silence Mayday, una traslitterazione del francese silence. Bisogna ricordare che a quei tempi la lingua più diffusa al mondo non era l'inglese, ma il francese. Infatti, anche un altro segnale di emergenza deriva dal francese, pan-pan. Pan-pan deriva appunto dal francese pan, che vuol dire guasto, e viene introdotto per distinguere i casi di pericolo imminente, con richiesta di soccorsi immediati e urgente, quelli da Mayday, dai casi meno urgenti, che richiedono un supporto, ma non mettono in pericolo l'intera nave o aereo che lo trasmette. Un caso classico è l'emergenza medica. Qualcuno che sta male a bordo, ma non c'è un immediato pericolo di vita e una situazione critica e urgente. Little Mike McCarthy said, let's find a party. Going to a movie show is getting rather slow. Then said Joey Carey, let's all call on Mary. Then the crowd yelled out loud, you've said something fine. Let's all go to Mary's house, to Mary's house, to Mary's house, and have a real good time. La parola May Day e la festività relativa hanno una lunga ed affascinante storia, che si può far risalire addirittura all'alto medioevo ed è in qualche modo legata all'uso dei cavalli in battaglia. Nell'antichità, si sa, la guerra si faceva solo in primavera e in estate. D'inverno si pianificavano le campagne e con la primavera si partiva a combatterle. Tradizionalmente gli eserciti dei regni germanici si riunivano il 1° marzo per dichiarare la fine dell'inverno e accordarsi per le azioni di guerra da compiere. Ma con l'arrivo dei cavalli fu necessario aspettare un po' di più. Era necessario che crescesse anche l'erba nei prati, che si potesse fare scorta di fieno per poi partire a combattere. E quindi la guerra venne rimandata di qualche mese e il consiglio di guerra venne spostato al 1° maggio, data in cui ovviamente non solo si decidevano le prossime conquiste, ma si festeggiava, si faceva team building come si direbbe oggi. Tutti i soldati dei vari regni si ritrovavano insieme con famiglie, servi, animali e serviva un momento per creare la necessaria coesione e motivazione per partire in battaglie da cui, si sapeva già, qualcuno non sarebbe più tornato. Il giorno del 1° maggio divenne quindi la festa di primavera per eccellenza e in quel giorno si concentrarono 1000 tradizioni diverse, non solo quelle germaniche, ma gli antichi florali a romani, le notti di Santa Valpurga, il beltane gaelico, il calammai gallese e così via. Tutti i popoli europei avevano questo momento in cui festeggiare l'arrivo dell'estate, quasi sempre accendendo grandi fuochi nella notte precedente per scacciare gli spiriti maligni che, accidenti a loro, avrebbero voluto tenere gli uomini al freddo e al buio ancora per un po'. In Italia questa festa è chiamata Calendimaggio, una festa che un tempo era forse la più importante dell'anno, in cui si cantava la rinascita della natura, ci si regalavano uova e altri simboli della vita nascente e si officiavano riti propiziatori per una buona annata di raccolti. Ma la notte prima, quella era la notte degli spiriti e dell'oscurità, l'ultima notte in cui i demoni dell'inverno potevano correre liberi, prima di essere sconfitti con l'avvento della luce. Ed ecco perché May Day fu una scelta così perfetta ed è diventato un archetipo di salvezza così potente, perché ci racconta una storia in cui dal buio e dal terrore una voce umana, quasi un canto via radio, può avere il potere di raccogliere tutti gli uomini di buona volontà in soccorso per trasformare quel buio e quel terrore nella luce di salvezza di una lancia di soccorso, di una pista di atterraggio, di un faro che ci indica la via di casa. Well, you ought to guess who. I can't tell you. When a man's in love with someone, he has got to overcome one obstacle that's always in the way. Finding words to pop the question gives him mental indigestion. Possibly you'll get me when I say, ooh, stole my heart away. Vorremmo chiudere la puntata con una storia nella storia, e anche se andremo un po' fuori tema, vi assicuro che ne vale la pena. Verso la fine di Fantasia, l'immenso capolavoro di animazione della Disney, c'è una scena in cui proprio la notte prima del May Day compare un demone, il Chernabog, dapprima avvolto con le sue spire intorno al Monte Calvo e poi mentre dispiega le sue ali di drago, evocando fantasmi, mostri, streghe e spiriti malvagi da un vicino cimitero. All'apice del suo potere, il Chernabog viene però costretto a ritirarsi dall'arrivo dell'alba del 1° maggio e dal rintocco della campana dell'Angelus. E tra l'altro fu proprio l'Angelus la più popolare preghiera che il Papa trasmise via radio, proprio come un marconista che lancia un May Day rivolto all'Assunta, il cui dogma era stato proclamato da Pio XII nel 1950, perché venga a soccorrere l'umanità dal naufragio civile, sociale e umano del dopoguerra, un May Day destinato a non avere di certo una risposta immediata. Ma tornando al Chernabog, l'autrice di questo spettacolare personaggio fu Millicent Patrick, un grande talento creativo degli anni 40 e 50, che tra le sue 1000 creature inventò anche l'incredibile mostro della Laguna Nera, una vera e propria icona del cinema horror. Il successo che ottenne per questa sua straordinaria creazione, però, attirò le invidie del suo capo, Bud Westmore, che prima sminuì la sua opera, poi si attribuì tutti i meriti e infine la licenziò in tronco. Fu solo nel 2019 che il lavoro di Mallory O'Meara riportò alla luce la vera paternità di questo classico cinematografico e la figura della sua straordinaria creatrice, ennesima vittima femminile il cui genio venne oscurato da un mondo ottuso e maschilista. E per fare un po' torto a tutti i Bud Westmore della storia e onore a tutte le Millicent Patrick, vogliamo concludere così. Annie Tucker fu la prima donna operatrice radio professionale a bordo di una nave nel 1908. I suoi turni erano dalle 6 di mattina alle 11 di sera. Spesso dormiva direttamente sulla nave, la Indianapolis, invece di tornare a casa la sera. Era l'unico operatore a bordo, non ha mai fatto un giorno di assenza. Grenella Packer fu la prima operatrice a lavorare sull'oceano aperto, viaggiando anche di notte. La sua cuccetta è proprio nella stanza radio con i piccoli ricevitori vicino al comodino e si sveglia quasi una volta ogni ora per ascoltare i messaggi. Quando si imbarca sul Mohawk ha 22 anni. In seguito pubblicherà un manuale di telegrafia, prenderà una laurea in legge e praticherà di fronte alla Corte Suprema. sarà sempre avversata dai colleghi maschi durante la sua carriera per paura che le donne potessero rubare agli uomini il lavoro di marconista. Mabel Kelso fu la prima radiotelegrafista certificata della storia nel 1912. La sua nomina suscitò discussioni al Congresso, che non vedeva di buon occhio la nomina di donne in quel ruolo. Fu imbarcata sulla SS Mariposa, che faceva la spola tra Seattle e l'Alaska. Quando la Marconi acquisì la Pacific Coast Wireless, venne rimossa dal suo ruolo perché le regole della compagnia erano contrarie ad operatori donna a bordo. La moglie di Horace Saul, di cui gli annali non riportano nemmeno il nome, fu la prima donna ad operare come marconista sia nell'Atlantico che nel Pacifico, nel 1912. Durante un viaggio con la Windbear, comandata dal marito, riuscì a svolgere le sue funzioni di marconista anche se la radio era difettosa. Edith Coombs salpò sulla rotta del Nord Pacifico con la Roanoke nel 1912, quando aveva appena 18 anni, affrontando una delle rotte più impegnative per l'epoca, da San Francisco fino a Portland, in Oregon. Lina Michelson svolse il suo lavoro di marconista per 8 anni, di cui il primo durante la guerra. Si imbarcò come operatore radio sulla nave cisterna Tamesi, comandata da suo padre, nel 1918. Al largo del Texas, in una fitta nebbia, la Tamesi si arenò su una secca e la chiglia venne stritolata dalle rocce. Fu la prima donna a inviare un SOS via radio. Midora Olive Newell era un'esperta telegrafista. Nel 1908 era a bordo, come passeggera, della nave Slavonia, di ritorno da un viaggio in Europa, dove era andata a fare ricerche sui nuovi sistemi di telegrafia. Con lei c'erano i membri della commissione di pace di La Hague, alla ricerca di sostegno dal governo americano per continuare la loro opera pacifista. Per questo, come gesto diplomatico, volevano inviare un messaggio di auguri di compleanno all'imperatore Francesco Giuseppe, ma il marconista di bordo non fu in grado di inviarlo. Medora allora prese il suo posto e inviò il messaggio, ricevendo come ringraziamento un invito del segretario di Stato ungherese a far visita al suo paese come ospite della nazione. Medora accettò, partecipò a numerosi banchetti ufficiali e gli fu persino concesso di presiedere in forma onorifica a una sessione del Parlamento ungherese. Le cronache non riportano nulla sul marconista che non seppe inviare il messaggio perché non era molto capace a utilizzare l'apparato e si fece prendere dal panico. Ma tutto questo non cambiò di un millimetro la posizione delle compagnie radiotelegrafiche e navali. Le donne, deboli, incapaci di gestire le emergenze, inadatte alla vita sulle navi, dovevano restare a terra. Ancora nel 1950, Billy Luella Edels, una delle più esperte operatrici di radio di marina mercantile, che aveva prestato il suo servizio durante la Seconda Guerra Mondiale, viaggiando nei porti più pericolosi del mondo, venne fatta scendere da una nave dal capitano quando si accorse che Billy non era un nome maschile. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!